Radio Fly presenta Libri Radioattivi con Irene Interlandi.
Attenzione, elevato rischio di contaminazione letteraria.
Ecco, in realtà questa mattina Irene Interlandi, la nostra libraia, non è qui con noi a Radio Fly, ma ovviamente la salutiamo e tornerà lunedì prossimo. Ma con noi su Radio Fly c'è il dottor Antonio Pulerà, psicologo clinico, psicogeriatra, esperto in neuropsicologia clinica, che saluto. Buongiorno Antonio.
Buongiorno, buongiorno Gloria.
Bentornato su Radio Fly, questa volta all'interno della nostra rubrica di consigli di lettura, perché è appena uscito Mondi Interiori, psicologia antica e suggestioni cabalistiche, che è il tuo nuovo libro. Un libro dove si parla di psicologia, Antonio?
Sì, si parla di psicologia, ma è una psicologia un po' particolare, l'ho chiamata psicologia antica proprio perché risale un po', ho fatto un viaggio all'indietro, no, della psicologia, quindi sono andato a vedere che cosa facevano gli antichi nel campo della psicologia, intesa che come insomma cercavano di pensare e di risolvere quelle che erano le problematiche del tempo, che poi alla fine del Salmo, se andiamo a stringere, sono le stesse problematiche che abbiamo noi oggi. Ovviamente le modalità sono diverse, la tecnologia ha cambiato il mondo sicuramente, però diciamo che il cervello forse probabilmente era abbastanza simile a quello che c'è oggi come strutture. Come la cosa che loro avevano era una cosa particolare: loro usavano l'immaginazione oltre che la razionalità, oltre che il pensiero logico, e quindi questo mi ha portato a indagare un po' di più, a essere curioso, e sono andato a vedere che cosa succedeva.
Ecco, il libro, appunto, nel sottotitolo Psicologia antica e suggestioni cabalistiche. Vogliamo ricordare intanto ai nostri ascoltatori che cos'è la cabala?
Beh, allora ti do una definizione ufficiale. La cabala deriva dal termine lekabel ebraico, e significa ricevere delle informazioni, ricevere informazioni su se stesso, ricevere una, diciamo così, da un punto di vista strettamente spirituale, la luce, che poi è la consapevolezza. Poi ti do la definizione mia di cabala. La cabala è uno studio che permette alla mente umana di evolversi e di usare la mente in maniera molto più espansiva, molto più grande, molto più completa. L'utilizzo dell'emisfero destro e dell'emisfero sinistro, come dicevo prima, quindi della parte immaginativa e della parte razionale, viene messa insieme e si scoprono un sacco di cose interessanti.
Certo, si scoprono, anche perché a un certo punto tu scrivi: per capire un concetto, un termine, dobbiamo andare alla ricerca della sua radice. Cosa significa andare alla radice?
Allora, nei termini moderni, cioè occidentali, diciamo così, si parla di etimologia, no? Quindi di un termine vado a vedere l'etimologia. Nel caso invece dell'ebraismo, quindi dell'alfabeto ebraico, ogni lettera è un simbolo. Andare alla radice significa andare a scoprire che cosa vuol dire un simbolo, che poi è una consonante dell'alfabeto ebraico. Quindi nel momento in cui io vado a interpretare un termine, devo andare a vedere che cosa significa ogni simbolo che compone quel termine, quella parola. E succedono delle cose molto particolari, perché poi il termine, l'ebraico, nasce, viene influenzato maggiormente dal linguaggio egizio, e quindi si parla di un ebraico geroglifico. I sensi, cioè i significati delle parole, acquistano un significato molto più grande, molto più espanso, diciamo così, e ti rendi conto che forse solo con quella parola lì, con le parole che noi usiamo per descrivere una realtà, sono molto più limitate confronto alla scrittura ebraica. Quindi per capire una realtà bisogna arrivare veramente alla radice di quello che il pensiero umano poi dopo voleva intendere scrivendo quelle parole, quei segni.
È un po' anche andare oltre gli schemi abituali, Antonio?
Ah, sicuramente no, si oltrepassano abbondantemente gli schemi abituali, anche perché appunto, come dici te, abitudine significa ripetere le stesse cose nella stessa maniera, perché ormai è abitudine, che da una parte ci dà un senso di sicurezza, di tranquillità, perché le cose non cambiano, ma dall'altra ci imprigionano e quindi non riusciamo a vedere altro che quello che abbiamo già fatto, abbiamo già detto. E come sai benissimo, un problema non si risolve mai facendo sempre le stesse cose, bisogna andare a vedere che cosa c'è oltre quei limiti che poi dopo ci costruiamo noi stessi.
Certo, tra l'altro è un esercizio molto interessante, leggendo il libro ci dà questo stimolo, Antonio, perlomeno per chi ancora crede che le parole siano importanti. Ecco, questo è un esercizio davvero interessantissimo. Si diceva prima dell'immaginazione, ecco, ci spieghi un po' meglio che ruolo ha l'immaginazione nella costruzione del pensiero?
Allora, l'immaginazione in tempi moderni, il termine immaginazione in tempi moderni ha preso significati strani, non quelli originali. È equiparata alla fantasia, alla creatività, e quindi quando uno dice immagina, si rende conto, intende, diciamo sì, al giorno d'oggi, un qualche cosa che è fatto di immagini e che non è assolutamente vero. Gli antichi invece nell'immaginazione ci vedevano una realtà concreta, e questo lo possiamo vedere anche noi se abbiamo la pazienza, diciamo così, di metterci seduti un attimino, chiudere gli occhi e immaginare che di camminare su un sentiero. L'immaginazione dopo un po' incomincia a far a produrre delle immagini in questa nostra visione, diciamo così, che non vengono costruite dal cervello nostro, arrivano in qualche modo. Ecco, quella parte lì, gli studi che fecero gli antichi, ma poi anche nella psicologia del primo Novecento, Jung piuttosto che Freud, Assaggioli per dirne uno italiano, insomma, è la parte inconscia che esprime se stessa, che diventa cosciente, e diventa cosciente in termini di immagini e di simboli. Quindi gli antichi queste cose le prendevano molto sul serio, perché comunque sia, per loro era una realtà che era loro, che era vissuta da loro. Quindi nell'immaginare qualche cosa significava avere in alcune volte anche la cura di una propria malattia. Infatti negli ospedali, tra virgolette, antichi della Grecia si usava far dormire la persona in maniera che potesse sognare e dal sogno ricavare la cura della malattia di cui soffriva. Quindi l'immaginazione non è come oggi si intende, no? Qualcosa di appunto immaginario, poco reale. Gli antichi la prendevano proprio in una maniera, diciamo così, molto, molto sul serio, era concreta, era una realtà diversa, ma sempre comunque una realtà.
E da quello che hai detto all'inizio mi sembra di capire che non dobbiamo confonderla con la fantasia.
Assolutamente, per esempio, se io adopero la fantasia, la posso adoperare nel senso, immagino di farmi una vacanza al mare e so già dentro di me cosa farò, dove farò, immagino il posto, immagino se vado al mare, immagino quella spiaggia, quell'ombrellone, le persone che vedrò, che cosa farò. È già tutto costruito e programmato dentro la mia mente, perché vado a pescare nei miei ricordi. Nell'immaginazione io non ho questo. Nell'immaginazione, come dicevo prima, se io immagino di camminare su un sentiero in un bosco, non so che cosa mi succederà fra 100 metri. E lì l'inconscio ci mette del suo, la parte che noi chiamiamo inconscio, che diciamo così, in qualche modo per me è una parte che non, di cui non siamo consapevoli, si manifesta. In questo percorso di questo sentiero si potrebbe manifestare un animale, ma che noi non avevamo preventivato. E incominciamo, se ci facciamo attenzione, anche attraverso la meditazione, che è un esercizio molto importante per queste cose, che gli antichi usavano in maniera molto precisa e molto per più tempo, diciamo, di come viene utilizzata da noi oggi. Diciamo che da noi oggi viene utilizzata pochissimo. Attraverso la meditazione si percepisce quando un'immagine è costruita da noi, dal nostro cervello, o quando invece un'immagine nasce spontaneamente da qualche parte e te la ritrovi lì per lì.
La sintesi, diciamo, più importante degli insegnamenti della Kabbalah è senz'altro l'albero della vita, Antonio. Qual è il legame tra albero della vita e personalità?
Allora, innanzitutto l'albero della vita è un simbolo, diciamo così, in cui i cabalisti vedono la struttura fondamentale di tutti i mondi. Cioè, l'albero della vita è come l'atomo per noi oggi, no? C'è dappertutto. Se riduciamo ai minimi termini qualsiasi cosa, per noi oggi c'è un atomo, c'è un elettrone, per loro c'è l'albero della vita. E quindi diventa abbastanza facile percepire che anche dentro l'essere umano ci sia un albero della vita che funzioni in una certa maniera. Studiare la Kabbalah significa cosa succede nell'essere umano a livello non solo fisico, ma anche e soprattutto psicologico, attraverso le influenze che le varie sefirot, cioè i vari componenti dell'albero della vita, hanno sulla mente. E quindi di conseguenza le personalità possono avere, diciamo così, dei pesi specifici diversi se le raffiguriamo nell'albero della vita. Alcune sefirot dell'albero della vita possono avere un peso specifico più rilevante di altre e quindi funzionare in una certa maniera. Se ci fai caso, nell'albero della vita le sefirot, che sono quei pallini, quei tondi, sono collegati da canali. In questi canali scorre qualcosa. Scorre, secondo i cabalisti, energia che ci porta a pensare e quindi poi attuare qualcosa di diverso da quello che magari è un'altra persona. Quindi questi canali, che vengono poi alla fine uniti appunto nell'albero della vita, sono conduttori di informazioni, di consapevolezza, fino ad arrivare all'ultima sefirot, che è l'ultima sefirot, che è il mondo materiale, dove è chiamato mondo dell'azione, perché lì tutto quanto diventa comportamento, tutto quanto diventa azione materiale, tutto quanto si può vedere.
Senti Antonio, l'uomo è frutto delle domande che decide di porsi?
Beh, secondo l'inizio del libro, sì. Cioè, dall'analisi della parola Adam, che in ebraico significa uomo, che deriva da Adama, che significa umanità, se scomponiamo la parola Adama, troviamo una sorprendente, diciamo così, verità. Sembra la particella ma finale di Adama, in ebraico significa che cosa? È una domanda, che cosa? E Adam è l'uomo. Sembrerebbe che, messi insieme questi due significati, l'uomo sia costituito da domande. Cioè, che l'essenza dell'uomo, poi, alla fine del Salmo, è quella di porsi delle domande. Domande sull'ambiente esterno e anche su se stesso, ovviamente. Certo. Quindi sì, l'uomo è costituito da domande. Se non si facesse delle domande, l'uomo sarebbe inerte, sarebbe morto, dico io nel libro, da un punto di vista psicologico. Quindi la curiosità, i desideri, la voglia di scoprire, di farsi delle domande, quindi, è quello che permette all'uomo di andare avanti.
Perché hai scritto un libro sulla psicologia antica e la Kabbalah, e che cosa vorresti il lettore comune, perché ovviamente questo non è un libro per specialisti, lo può leggere davvero chiunque, perché è molto interessante e intrigante, che cosa volessi si percepisse dal tuo libro?
Vorrei che le persone si facessero delle domande. vorrei che le persone uscissero un po' fuori dalla normalità, che ripeto, se da una parte ci dà la sicurezza che è tutto sotto controllo, dall'altra, e in questo momento ancora di più, crea una situazione di restrizione che già ce l'abbiamo fisica. Se ci mettiamo anche da una restrizione mentale, non usciamo mai. E forse però, finito il Covid, finita questa situazione qui, uscire dagli schemi, come si diceva prima, da un punto di vista mentale, significa poi poter crescere e sviluppare. Quindi l'idea che mi sono fatto io attraverso le suggestioni cabalistiche sono proprio quella di far capire alla persona che c'è qualcos'altro, e vorrei che le persone si chiedessero che altro c'è.
Ecco. Grazie, grazie a Antonio Pulerà, psicogeriatra. Questa mattina all'interno di Libri Radioattivi abbiamo presentato Mondi Interiori, psicologia antica e suggestioni cabalistiche, il suo ultimo libro. Grazie Antonio, a presto, buon lavoro.
Ciao, grazie a tutti, arrivederci.